Vi ricordavate che stiamo meditando insieme la lettera di Giuda? Beh, ci accompagnerà per tutto il mese di ottobre, sarà un modo insieme per poter ascoltare quello che Dio ci vuole dire attraverso questa lettera, che è una lettera breve, monotematica, ma molto molto incisiva. Abbiamo iniziato domenica scorsa, grazie all'ascolto della parola di Dio predicata da Massimo, guardando i primi versetti della lettera, comprendendo un po' quello che è il contesto della lettera, l'autore e il contenuto principale. Se faccio qualche domanda, forse riceverò poche risposte, o vi ricordate qualcosa? Chi è Giuda, l'autore di questa lettera?
Il fratello di Gesù.
Bravi. Il fratello minore di Gesù. Essendo il primo nato da Maria, potremmo dire il fratellastro di Gesù, essendo la nascita di Gesù stata per opera dello Spirito Santo attraverso Maria. Qual è il contenuto principale di questa lettera? Che cosa denuncia? L'apostasia. E chi erano gli apostati? Tutto tu rispondi, aspetta. da ieri. Chi erano gli apostati? Dai, solo Adriano sa tutto quanto. No. Persone che si erano allontanate dal contenuto della parola di Dio. E Giuda, nei primi versetti, e in particolar modo al versetto 4, ci definisce che sono empi, cioè uomini senza Dio. Lo leggo velocemente. Versetto 4 della lettera di Giuda. Si sono infiltrati fra di voi certi uomini, per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Giuda sta scrivendo a degli uomini ebrei come lui, ad una chiesa o a più chiese, ma che sapevano molto bene di cosa sta parlando. Perché lui non si ferma, quando fa citazioni dell'Antico Testamento, a dare troppe spiegazioni. Per lui è familiare l'argomento che affronta. Quindi sono tutti uomini di cultura ebraica, sono tutte chiese per la maggior parte di Gerusalemme o della Galilea e della Giudea. Formate da uomini e donne che sapevano molto bene di cosa parlasse l'Antico Testamento. E dice, in mezzo a voi, cioè quindi nella Chiesa, si sono infiltrati questi uomini, e questi uomini sono definiti empi, per cui siamo certi che sono uomini senza Dio, che hanno sentito parlare di Dio, forse sono giudei come noi, come voi, sta dicendo Giuda, hanno sentito parlare anche del nostro padrone il Signore Gesù Cristo, ma lo stanno rinnegando. E quindi tutta la lettera di Giuda è una denuncia contro questi uomini, questi falsi insegnanti, questi falsi profeti. Giuda mette in guardia la Chiesa locale e mette in guardia anche noi oggi attraverso questa lettera, da falsi insegnanti, da falsi profeti, e ci descrive proprio come sono, cioè qual è il loro carattere e anche cosa fanno. Quali sono le loro azioni? Allora oggi nei versetti da 5 a 11 vedremo come sono questi apostati, quali sono le loro caratteristiche che proprio contraddistinguono il carattere. Ho preparato una slide così in qualche modo possiamo seguire tutti quanti il testo. Leggo ora il brano dal versetto 5 al versetto 11. Ora voglio ricordare a voi, che avete da tempo conosciuto tutto questo, e ora dirà che cosa, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo, Sodoma e Gomorra e le città vicine, che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Ciò nonostante, anche questi visionari, quelli del versetto 4, quegli uomini empi, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. Invece, qui c'è un esempio per contrasto, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Questi uomini empi invece, questi apostati, parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. Qual è la conclusione al versetto 11? Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Finisce qua e ne abbiamo già abbastanza per oggi, come brano, per poter analizzare tanti esempi che vengono fatti dall'autore della lettera di Giuda ad un pubblico che era familiare con l'Antico Testamento, al quale non bisognava spiegare ma chi era Caino, ma chi era Core, ma chi era Balaam, non bisognava spiegare chi erano questi angeli caduti che non conservarono la loro dignità, o Sodoma e Gomorra, o Israele caduto nel deserto, incredulo. Erano cose familiari, nemmeno bisognava troppo spiegare chi era questo arcangelo Michele. Invece noi oggi dobbiamo prenderci un po' di tempo, anche se, diciamo così, come vista panoramica, per vedere questi punti, senza mai perdere di vista una cosa: che sopra gli apostati, che sono qui descritti, c'è il giudizio di Dio. Guai a loro, versetto 11, si conclude così il pensiero di Giuda. E attraverso questi versetti vedremo insieme sei caratteristiche che contraddistinguono il carattere degli apostati. Il primo versetto che vediamo è il versetto 5. Gli apostati, abbiamo detto, erano dei falsi dottori, dei non credenti, che si intrufolavano, che andavano proprio ad entrare nelle comunità cristiane e con degli obiettivi ben precisi. Già nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 4, l'Apostolo avvisa: guardate che entreranno degli apostati. Questo ce l'aveva ricordato anche Massimo domenica scorsa. Adesso Giuda sta dicendo invece: guardate che sono entrati gli apostati e li riconoscerete per questo, questo e quest'altro motivo. Adesso dai versetti 5 ai versetti 11 vedremo queste sei caratteristiche che contraddistinguono il loro carattere e alla fine cercheremo un po' di capire anche, sì, ma per me oggi che vuol dire? Se io non sono apostata, che mi insegna a me sta lettera? Lo vedremo insieme alla fine di questa meditazione. Allora, chiaramente il primo punto, al versetto 5, qual è il primo esempio che Giuda fa per descrivere un punto del carattere di questi apostati? Dice: voglio ricordare a voi che da tempo sapete già tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Ecco, sta dicendo, gli apostati di oggi possono essere raffigurati e confrontati al popolo di Israele incredulo nel deserto. Vediamo il primo punto, è che sono increduli come gli israeliti. Dio giudicò tali increduli, sapete? Quando Israele era nel deserto aveva ricevuto da Dio, prima di uscire dall'Egitto, una promessa meravigliosa: non sarebbe più stato schiavo e poteva finalmente entrare in una nuova terra dove avrebbe sviluppato la sua identità di popolo. Sappiamo che non tutto Israele ebbe fede nella promessa di Dio. Anzi, si spaventarono quando mandarono i 12 spie a controllare: ma com'è questo territorio? Già il fatto che mandarono delle spie a controllare è un segno di dubbio, ma di poca fiducia in quello che Dio avrebbe potuto fare. Ma andiamo a vedere. Comunque, sappiamo poi che quando tornarono, solo Caleb e Giosuè dissero: ma sì, il Signore ci darà questo paese, anche se abbiamo visto che è abitato da giganti, da città fortificate, da popoli guerrieri. Dio giudicò tali increduli. Per 40 anni, erano 2 settimane di cammino, per 40 anni vagarono nel deserto, dove perirono tutta la generazione di Israele incredula, tutta, compreso Mosè, che vide solo dall'alto la terra promessa, senza poterla gustare. Eppure Dio aveva dato tante dimostrazioni a Israele della sua potenza, l'aveva liberato dall'Egitto. Questa mancanza di fede, scrive Giuda, è stata giudicata da Dio, perché Dio è giusto. Dio è giusto nei confronti del peccato. Non può far finta di niente. Tutti noi, dice Giuda, lo sappiamo. Eppure ancora oggi, ai nostri giorni, nella nostra chiesa, sta dicendo Giuda, vogliono infiltrarsi persone che hanno la stessa incredulità nella parola di Dio. E quindi propongono altre cose che non sono la parola di Dio. Sono increduli. Versetto 6. Egli ha pure custodito, sempre Dio ha custodito, nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Questo stesso racconto è citato anche in Seconda Pietro, capitolo 4, e se andiamo nell'Antico Testamento, solo in Genesi, al capitolo 6, ci rendiamo conto che ci sono dei figli di Dio, sono chiamati, dove però figli di Dio è una parola usata anche in Giobbe per indicare gli angeli, che hanno commesso qualcosa che poi li ha portati sotto questo severo giudizio. Sì, ci sono gli angeli caduti, prima della creazione, c'è Satana che è caduto, però non, questi angeli caduti e Satana stesso non sono incatenati, custoditi, dice qui, nelle tenebre in catene eterne, sono ancora liberi. Quindi l'unico episodio che ci dice la scrittura è l'episodio in Genesi 6, versetti 1 a 3, quando degli angeli ribelli hanno preso possesso di uomini per unirsi a delle donne. Hanno preso possesso di corpi umani, non soltanto loro sono apparsi come uomini, ma hanno proprio preso possesso di corpi umani per poter unirsi a donne e procreare. Sappiamo infatti che gli angeli, da Matteo 20, non hanno sesso, non prendono moglie in cielo. Quindi l'unica spiegazione che vediamo in Genesi 6:1-3, in Seconda Pietro 4, in questo passo di Giuda, è che questi angeli hanno scelto deliberatamente di fare qualcosa per i quali non erano stati creati, turbando l'ordine divino della creazione e il volere di Dio che l'uomo e la donna si unissero in matrimonio per procreare e riempire la terra. In effetti tutto il contesto di Genesi 6 ci parla di una grande immoralità che c'è nel mondo. È un periodo antecedente circa 120 anni al diluvio. Tali angeli sono stati già giudicati, dice Giuda, da Dio. Perché sempre, ritorniamo allo stesso punto, la santità di Dio esige un giudizio. Il loro peccato è stato quello di essere ribelli. E infatti possiamo evidenziarlo anche con la prossima animazione. Tutti noi, sembra qui dire Giuda, sappiamo che queste cose sono avvenute e sono un monito per non ribellarci a Dio. Questi angeli non conservarono la loro dignità, il loro ruolo. Questi angeli abbandonarono la loro dimora, il cielo. In sintesi, questi angeli sono stati ribelli al volere di Dio per loro. E questo è ancora un elemento che caratterizza gli apostati al tempo di Giuda. Sono increduli e sono ribelli. Versetto 7. Allo stesso modo Sodoma e Gomorra, le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno. Il terzo esempio dell'Antico Testamento che descrive il giudizio di Dio che incombe su questi apostati è quello delle città di Sodoma e di Gomorra. E non dobbiamo andarci a leggere tutta Genesi capitolo 18 e 19 per sapere che Sodoma e Gomorra erano città in cui gli uomini, i suoi abitanti e le donne vivevano con una grande immoralità, soprattutto dal punto di vista sessuale. Il giudizio di Dio su Sodoma e su Gomorra provocò l'incenerimento di tutta la città e delle zone limitrofe. Oggi questa zona si trova a sud del Mar Morto, è una zona che probabilmente è sotto le acque, coperta dalle acque, e forse è lo stesso evento che ha portato questo grande incenerimento e distruzione delle città ha poi consentito all'acqua del Mar Morto di scendere e ricoprire tutto nel tempo. La storia di Sodoma e Gomorra è ripetuta più di 20 volte nella Bibbia, è citata più di 20 volte come un giudizio di Dio su tali uomini. Tutti noi, scrive Giuda, sappiamo che queste cose sono avvenute e sono accadute come un esempio per noi affinché non ripetiamo le stesse immoralità. Eppure, ciò nonostante, versetto 8, ancora ai nostri giorni, dice l'autore, ci sono degli uomini empi che continuano ad avere lo stesso tipo di ribellione, incredulità e immoralità. Perché hanno questa immoralità? Beh, perché hanno il desiderio di soddisfare se stessi. La propria carne è una delle cose che più ci dà soddisfazione, dice Giuda. E lo sappiamo tutti. Quando vuoi essere soddisfatto, cerchi di soddisfare la tua carne, il tuo piacere fisico, il tuo piacere sessuale. Cerchi altre persone dalle quali poter avere questo piacere, pensando che una volta che sarò soddisfatto, allora mi basterà. Ma non è così. Non basta mai. E immoralità porta a altre immoralità. E Sodoma e Gomorra ne sono un esempio. Andatevi a leggere quello che fece Lot quando gli abitanti di Sodoma andarono a bussare alla sua porta perché volevano abusare degli uomini che erano angeli mandati da Dio e che lui aveva ospitato a casa. Era pronta a dare le sue figlie. Abusate delle mie figlie, non toccate gli ospiti. Questa era la moralità di quella città. E questa è la conclusione a cui arriva Giuda dopo aver dato questi tre esempi. Ciò nonostante Dio ci abbia lasciato questi esempi, ancora oggi esistono uomini che sono increduli, che sono ribelli, che sono immorali. E al versetto 8 aggiunge una quarta caratteristica. E puoi andare avanti anche con le animazioni. Questa che riguarda Sodoma e Gomorra sono immorali. Al versetto 8 sono dei visionari, li definisce. D'altronde è abbastanza normale che se tu non credi alla parola di Dio, devi trovare da qualche altra parte il sostituto della parola di Dio. E quindi sono definiti visionari perché seguono qualcosa che non è la rivelazione di Dio, ma piuttosto è la loro visione, è il loro pensiero e sono i loro inganni. Sono forse aperti fin troppo alle influenze di Satana. Sappiamo in 2 Corinzi 11:14 che Satana è capace di apparire come un angelo di luce. E perché lo fa? Per ingannare coloro che non seguono la verità della parola di Dio. E in virtù di queste menzogne, questi visionari fanno esattamente quello che ha appena detto Giuda nei versetti 5, 6 e 7 e fa un processo a ritroso, cioè dice contaminano la carne allo stesso modo di Sodoma e Gomorra, quindi questi visionari sono come Sodoma e Gomorra, versetto 7, sono come gli angeli caduti, i ribelli, versetto 6, sono come gli increduli di Israele, versetto 5, e lo dice nel versetto 8, dice, scrivendo, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo di Sodoma e Gomorra, disprezzano l'autorità, quindi sono ribelli all'autorità che Dio ha stabilito, o sono ribelli al contenuto della parola di Dio, e parlano male delle dignità, dove questa dignità è una parola che letteralmente vuol dire glorie, cioè parlano male o della gloria che Dio ha rivelato, perché? Perché ne sono increduli, oppure delle persone, dei profeti che Dio ha usato per rivelare la sua gloria. Quale dovrebbe essere invece il carattere che proprio si vede chiaro di una persona che non è un'apostata? C'è un piccolo inciso qui al versetto 9, c'è questo invece. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Allora, che vuol dire qua? Beh, dice, a differenza di questi apostati, un uomo è un servitore di Dio, è uno che lascia parlare Dio. L'arcangelo Michele era un angelo potente, che proteggeva in modo particolare Israele. Lo vediamo in Daniele 10, versetti 13 e 21, lo vediamo anche in Apocalisse 12, 7. È un angelo che protegge in un modo particolare il popolo di Israele. Quindi era l'angelo forse più conosciuto dai lettori di questa lettera. Quando si è trovato a disputare con Satana, un angelo caduto, cosa ha fatto questo angelo Michele, così potente? Non ha avuto l'ardire di rimproverare Satana. Non ha dato un suo giudizio, ma ha detto: ti giudichi il Signore o ti sgridi il Signore. Lascio a Dio la parola. E questo è quello che non facevano gli apostati. Non erano sottomessi a Dio, non lasciavano a Dio la parola. Solo due parole per questa citazione. È tratta da un libro che si chiama L'Assunzione di Mosè. Cioè è un episodio che non trovate nella scrittura. Questo contendere fra l'arcangelo Michele e Satana sul corpo di Mosè. Se andate dietro in Genesi, troverete che a un certo punto Mosè muore e non potrà entrare nella terra promessa, muore ai piedi del monte Nebo e nessuno di Israele, scrive l'autore, sa dove sia stato sepolto. Allora, questa è un retroscena che nelle scritture non si sapeva, ma che era ormai parte della cultura di Israele di quel periodo. Cioè, tutti gli israeliti conoscevano questo libro, L'Assunzione di Mosè, e per loro era assodato che c'era stata questa lotta per il corpo di Mosè che Satana voleva, per cui Dio invece ha mandato l'arcangelo Michele a custodirlo. Perché Satana lo voleva? Non lo sappiamo. Forse ne voleva fare un idolo per Israele. Forse invece voleva disprezzare questo corpo davanti a Israele, proprio per scoraggiarlo ancora di più, ora che era morto Mosè e che doveva entrare nella terra promessa. Non lo sappiamo, sono delle ipotesi. Ma non è strano che Giuda faccia uso di una citazione che è presa da un libro che non è l'Antico Testamento. Perché anche l'Apostolo Paolo l'ha fatto, e tutte e due erano ispirati dallo Spirito Santo allo stesso modo. Se andate a leggere Atti 17, Luca, che scrive questo libro, ci racconta di come Paolo ad Atene voleva parlare e testimoniare di Gesù agli ateniesi, e Paolo nel parlare fa una citazione di Arato, uno scrittore greco del III secolo, e questa citazione è inserita nella Bibbia. Anche Paolo stesso in Prima Corinzi, quando scrive: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Questa non è una citazione di Proverbi, anche se c'è un proverbio simile, ma è una citazione letterale del poeta greco Menandro del IV secolo. E anche questa citazione è inserita nella lettera ai Corinzi, nelle scritture. E così come quando scrive a Tito, vi ricorderete che disse: I cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Questa parola è una citazione del poeta cretese Epimenide, del VI secolo a.C. Questo è soltanto per dire che non è una novità che nelle scritture, cioè nella parola di Dio, siano citate delle fonti che non sono dell'Antico Testamento, quando ad esempio leggiamo il Nuovo Testamento. Il fatto che siano citati però dà loro autorevolezza, ed erano citati o perché erano fatti veri, o perché erano fatti considerati comunque veri dalle persone che lo ascoltavano, e conosciuti. Versetto 10, questi invece, questi soliti apostati, parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano. Puoi andare avanti con l'animazione? Questa è la quinta caratteristica che contraddistingue il carattere degli apostati. Sono ignoranti, nel termine buono dell'accezione, non conoscono ciò di cui stanno parlando, perché parlano di Dio ma non conoscono ciò di cui stanno parlando. Parlano poi in maniera oltraggiosa, cioè con supponenza, con arroganza, forse oltraggiando anche le stesse guide della chiesa locale nella quale loro si sono inseriti e intufolati. E continua, si corrompono in tutto ciò che sanno. Quindi vedete, c'è sempre un'attività che sta accadendo a livello della mente. Non sono diversi dagli animali, dice qui, come bestie prive di ragione. Non sono diversi dagli animali che agiscono per istinto, senza però avere una reale cognizione di quello che stanno facendo. Cioè, non è che l'animale si mette a ragionare su come dovrà agire oggi, domani, su come dovrà fare durante la settimana per portare da mangiare a casa. Agisce per istinto, senza una reale cognizione di quello che sta facendo. In loro, sta dicendo Giuda, non c'è più l'immagine di Dio, che invece vuole che i suoi figli riflettano nel mondo, nella Chiesa, attraverso l'uso di una ragione illuminata dallo Spirito Santo. Non c'è più. Guai a loro, dice al versetto 11. È un'espressione tipica dei profeti dell'Antico Testamento anche. Guai a loro, perché pur avendo ascoltato la parola di Dio, pur venendo nella Chiesa, presentandosi come profeti di Dio, in realtà sono sotto il giudizio divino, hanno rifiutato le verità di Dio. È un po' quello che anche scrive l'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 10, versetto 26 e 27, ve lo voglio leggere. Ebrei, capitolo 10, versetto 26 e 27. Dice, se noi persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, questo peccare volontariamente dopo aver conosciuto la conoscenza della verità vuol dire continuare a essere increduli. Ho conosciuto la verità, ma non voglio sottomettermi a questa verità, voglio fare come mi pare. Se noi continuiamo, persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Questo è quello che succede, un giudizio divino, forse anzi sicuramente ancora più severo verso questi che hanno ascoltato e non hanno creduto, che hanno sentito e sono stati ribelli, rispetto a quelli che forse non hanno mai sentito il messaggio del Vangelo. Guai a loro, e qui cita altri tre esempi dell'Antico Testamento, perché stanno facendo come Caino, come Balaam e come Core. Quindi abbiamo visto queste sei caratteristiche del carattere degli apostati, che sono increduli, che sono ribelli, che sono immorali, che sono visionari, che sono ignoranti, e forse la sesta, che si corrompono in tutto ciò che sanno. La prossima animazione. Guai a loro. Chi erano Caino, Balaam e Core? Caino era il fratello di Abele, colui che per invidia uccise il fratello. Perché? Perché Caino non voleva fare sacrifici secondo quello che Dio aveva detto loro. Voleva fare di testa sua. Balaam era un profeta un po' particolare. Lui voleva servire tutti gli dèi che aveva davanti a sé. Aveva sentito parlare del Dio di Israele e l'aveva messo nel novero degli suoi dèi. Perché lo faceva? Per amore di guadagno. E anche quando il re di Moab, Balak, gli dice vieni a maledire Israele, e Dio gli dice non andare perché Israele non può essere maledetto, proprio per l'amore di guadagno alla fine cede, anche se Dio non gli consentirà di maledire Israele. E qui lo dice, per amore di guadagno, questi apostati fanno quello che fanno, come Balaam. E Core? Core era uno dei figli di Levi, quelli che poi avrebbero avuto il ministero del canto, che cosa meravigliosa, nel Tempio. E lui a un certo punto, insieme ad altri uomini notabili di Israele, più di 250, si presenta davanti a Mosè ad Aronne e cosa dice? E che siete solo voi i santi di Israele? E che pure noi non siamo santi? E che non possiamo mettere anche noi il nostro parere e la nostra volontà, invece dobbiamo stare a sentire te e tuo fratello? Cioè si ribellano alle autorità che Dio aveva stabilito nelle figure di Mosè e Aronne. C'avevano ragione, uno potrebbe dire, pure loro erano santi, sì, ma Dio aveva stabilito due figure, l'aveva dimostrato ampiamente, che dovevano essere seguite in Israele, come Mosè e Aronne, e il popolo doveva sottomettersi. Anche questi apostati, forse per poter stabilire la propria autorità, stavano andando dalle guide delle chiese locali a dire «E perché non posso insegnare pure io? E che Dio non mi ha dato lo stesso spirito di rivelazione?» Allora, vediamo un po' di applicazioni per noi oggi, cari fratelli, e chiudiamo. Sono 6 le caratteristiche che abbiamo visto in questi versetti, da 5 a 11 degli apostati, che soprattutto riguardano il loro carattere. Sono increduli, sono ribelli, sono immorali, sono visionari, sono ignoranti, perché non conoscono Dio, e sono corrotti nella mente. Quali sono gli ammonimenti che Dio fa? Saranno giudicati secondo quello che sono, secondo quello che fanno. Saranno giudicati, guai a loro. E quali applicazioni possiamo farne noi oggi? Forse se ci guardiamo intorno possiamo dire no, lui non è un apostata, lui nemmeno, no, non c'è nessuna apostata qui. Se non c'è nessuna apostata è perché vogliamo essere sottomessi alla parola di Dio. Prima cosa, giorno per giorno dobbiamo essere sottomessi alla parola di Dio e alla sua sovrana volontà, come ci ha dato l'esempio in questo passo l'Arcangelo Michele. Se tra di noi, tra di voi, si vuole infiltrare qualcuno con falsi insegnamenti, avete qua le caratteristiche del suo carattere, potrete presto smascherarlo o smascherarla. Perché dobbiamo ricordarci quello che Dio ci insegna nella sua parola. E poi noi, che non siamo apostati, noi che abbiamo creduto a Cristo, o noi che non abbiamo intenzione di insegnare cose diverse nella Chiesa, noi dobbiamo assolutamente evitare di essere come loro. Quindi, increduli, non abbiate dubbi sulla parola di Dio. Anche quando le circostanze della vita possono far nascere delle paure, dei dubbi e delle incredulità, non abbiate dubbi sulle promesse che Dio vi ha fatto nel Vangelo. Abbiate fiducia in Dio e nella sua parola. Non siate ribelli. Dio ha stabilito dell'autorità nella tua famiglia, i genitori. Dio ha stabilito dell'autorità al tuo lavoro, i datori di lavoro. Dio ha stabilito dell'autorità nella Chiesa. Non siate ribelli a ciò che Dio ha stabilito, soprattutto quando tali autorità sono sottomesse alla parola di Dio. E quando vedete che non lo sono, non siate ribelli lo stesso, agite con amore, secondo la guida del Signore. l'immoralità, è inutile che vi dico non siate immorali, però penso, non cercate al di fuori di Dio qualcosa che vi dia soddisfazione, perché non la troverete. Dio troverà il modo di darvi soddisfazione, ma cercate in Dio la vostra gioia e la vostra soddisfazione. Ogni cosa che mettete al posto di Dio, che pensate che quella vi potrà dare soddisfazione, la Scrittura la chiama un idolo. E se c'è oggi immoralità, l'Apostolo Paolo, come ai Colossesi, capitolo 3, versetto 5, ci dice: fate morire sulla croce di Cristo ciò che in voi è terreno. Fatelo morire, inchiodatelo sulla croce. Chiedete perdono e ricominciate con Dio da capo. Fate morire ciò che in voi è terreno, fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Non seguite visioni che vogliono aggiungere rivelazioni alla parola di Dio. Attenzione a qualsiasi influenza spirituale, perché non sappiamo da dove viene. Sottomettiamola alla parola di Dio. Non siate ignoranti, non che vi rivolgete agli altri in maniera ignorante e cafona. Non siate ignoranti, cioè applicatevi a conoscere la parola di Dio, sapendo esattamente di cosa parlate quando citate un brano della parola di Dio. E non abbiate una mente corrotta, seguendo quello che vi sembra a voi la cosa migliore, il vostro istinto, dice qui Paolo, e Giuda, scusate. Che poi è una parola carina, buona, un eufemismo per dire la vostra natura carnale. Ma la vostra mente sia ricolma di spirito. Efesini 5, 18, 19. Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. O come scrive anche in Filippesi 4, ogni cosa buona, onorevole, giusta, ogni cosa che viene dalla parola di Dio, sia quell'oggetto dei vostri pensieri, in modo che la vostra mente sia pura e non corrotta. Dio protegga questa chiesa locale dagli attacchi di Satana, dagli strumenti che lui usa, perché vuole rovinare la testimonianza di una chiesa locale, ovunque essa sia, anche la nostra. Vuole rovinare la crescita spirituale e numerica della chiesa di Dio, anche la nostra. Questo pomeriggio avremo delle conferenze, oggi, la prossima domenica, la prossima domenica ancora, e proprio quella di oggi vedremo come Satana è riuscito ad essere astuto, arguto, sottile, e quando gli apostati come questi sono stati denunciati e scoperti, allora ha trovato un'altra strada per poter inserire l'inganno in mezzo alla verità. E proprio potremo iniziare ad analizzarle insieme, nel modo in cui la Chiesa si è sviluppata nei primi secoli, attraverso i falsi insegnamenti che sono stati introdotti nella Chiesa cristiana. Signore, vogliamo ringraziarti per la Tua parola, per le informazioni che Tu ci dai, che devono essere un'esortazione oggi per esaminare il nostro cuore, la nostra vita, e per fare soprattutto sul serio con Te, perché siamo in una battaglia spirituale e questa battaglia va vissuta con la preghiera, con la consacrazione, con il discernimento spirituale, con l'attenzione a quello che Tu vuoi fare nella nostra vita e al modo in cui Tu ci vuoi proteggere dal maligno. Signore, Ti ringraziamo ancora per questa chiesa locale, Ti ringraziamo per l'amore che Tu hai messo nei nostri cuori e per lo Spirito Santo che ci insegna, ci ammaestra, ci consola, ci fortifica, ci dà tutto quello che ci serve per poter rimanere attaccati a Te, alla Tua parola. Proteggici e benedicici nel nome di Gesù. Amen.